chest raising anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Allora 105-250 Radio Blackout, siamo ai microfoni dal presidio di Venaus Radio Notav nello studio mobile col nuovo armamentario tecnico che i tecnici di Radio Blackout hanno messo in appunto per noi. Stiamo cercando anche di prenderci un po' la mano. Abbiamo parlato di varie cose, tra l'altro alcune iniziative che riguardano Chiomonte, ma non ci sono solo quelle che ci saranno, di una ne parleremo poi più tardi. Questa settimana ne abbiamo viste parecchie, perché ieri ce n'è stata una, ce ne sarà una venerdì e ce ne sarà una anche domenica. Ieri che cosa è successo? Beh, vi ricordate il murale che c'era al cancello della centrale di Chiomonte, un murale che era stato realizzato circa un anno fa e per il quale era stato spiccato un decreto, una denuncia convertita poi in un decreto penale di condanna, quindi senza neanche passare dalla discussione processuale, senza neanche poter nominare gli avvocati, è arrivato direttamente la denuncia per imbrattamento aggravato a 5 notav. Bene, allora per cosa sono stati condannati? Sono stati condannati nello specifico per imbrattamento, ma forse vale la pena di leggere cosa c'era scritto sulle carte processuali, perché è abbastanza simpatico. Dice: gli imputati del reato di quegli articoli 110, cioè il concorso 639, l'imbrattamento, poiché in concorso tra di loro, con condotta consistita nel raffigurare con vernice di vari colori in ordine di dimensione decrescente uomini a carponi posizionati in fila indiana, intenti nel mangiare e contemporaneamente defecare soldi e vergare in alto con vernice di colore nero la scritta alta voracità sul muro di contenimento ubicato sul lato nord della strada provinciale 233 a ridosso del varco 1 del cantiere TAV, imbrattavano cose immobili altrui con l'aggravante di aver commesso il fatto su un bene immobile pubblico di proprietà dell'ANAS, azienda nazionale per la strada. Questa è la dicitura che nell'inchiesta abbastanza ardita i nostri solerti controllori sono riusciti a scrivere. Sembra ridicolo, però l'hanno scritto per davvero. E allora noi cosa diciamo? Insomma, se forse non siamo stati abbastanza bravi, in effetti il murale era più che altro un bozzetto, era una cosa buttata lì anche un po' in maniera veloce, quindi forse l'imbrattamento era anche insomma comprensibile come richiesta. Allora abbiamo pensato bene di rifinirlo, di ritoccarlo, migliorarlo, completarlo, colorarlo, e quindi ieri ci siamo recati sul posto appunto per rimediare questo orribile imbrattamento. E dunque cosa è successo? Niente, ci siamo trovati ieri una cinquantina di persone e sono stati appunto ridipinti completamente i muri, ampliando e migliorando il murale. Questa è stata la risposta che il movimento ha voluto dare per queste condanne, sperando che appunto non si venga rimandati a settembre in un altro esame riparatorio, per cui ci dovremo ritrovare ancora una volta a sistemare il tutto.
E comunque la prosecuzione di un unico disegno criminoso, così insegna la legge, per cui insomma se uno replica lo stesso reato il fatto viene giudicato poi una volta sola, quindi insomma qualunque correzione successiva si potrà fare senza arrivare a, come dire, inasprimenti dell'eventuale condanna.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Le chiffre de mon âge m'amène vers ce mois rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Cycles différents, c'est marrant, ces remous qui m'animent à travers le temps, d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi, à changer, qui m'empêchent d'être libre.
E ricordiamo che appunto l'iniziativa è stata fatta un mercoledì, come sempre tutti i mercoledì a mezzogiorno, l'accesso alla Colombera, quindi l'accesso attraverso il varco numero 1 è possibile previo presentazione di un documento, e quindi noi siamo andati un mercoledì proprio perché è comunque diciamo consuetudine recarsi sul posto tutti i mercoledì a mezzogiorno per mangiare insieme. Quindi invitiamo chiunque abbia voglia di vedere il nuovo murale ridipinto e ritoccato e migliorato il mercoledì a mezzogiorno. Ricordiamo c'è sempre una presenza alla Colombera, quindi passato il varco del cancello numero 1, poco più avanti sulla destra c'è il presidio Notav interno all'area presidiata dalle forze dell'ordine. E voglio anche ricordare, per chi non avesse occasione di passare sul luogo, le immagini del murale ridipinto sono visibili su tutti i siti di movimento, sono girati sulle pagine Facebook, su WhatsApp e soprattutto sul sito internet della radio, di radionotav.info. E allora torniamo in diretta sui 105.250 di Radio Blackout, Radio Notav, studio mobile, oggi posizionato in quel di Venaus presso l'Hack Meeting, l'incontro delle controculture digitali che si terrà questo fine settimana. Approfittiamo appunto di questa presenza altamente qualificata per fare un piccolo aggiornamento su quello che è stato l'approvazione stamattina alcuni emendamenti al nuovo codice di procedura penale, tra il quale appunto spicca l'utilizzo, la normazione diciamo dell'utilizzo degli intercettatori informatici, prima pratica probabilmente utilizzata ma illegale, ed ora appunto normata e che sarà a disposizione della polizia e degli inquisitori di Stato per poter costruire i loro castelli accusatori. Ma andiamo subito a parlare con alcuni degli ospiti, degli animatori della meeting di quest'anno, che si trovano qui con noi nel presidio e ci potranno raccontare un po' meglio intanto cosa è successo questa mattina esattamente, e poi ci spiegheranno che cosa sono questi captatori, intercettatori informatici, perdonate l'ignoranza mia, e così ne avremo un quadro un po' più preciso.
Ciao, sì, dunque, quello che è successo oggi è che è stato approvato il codice di procedura penale, insomma, che comporta sostanziosi cambiamenti, non soltanto la parte di Trojan, noi parliamo soltanto di quello, però tanto altro, insomma, ci sarebbe da discutere, probabilmente l'informazione di Blackout troverà il tempo per farlo. Era una roba di cui stavano lavorandoci da tanto tempo, era tipo 2 anni che c'era il disegno iniziale, poi emendamenti e contraemendamenti, adesso sono arrivati ad un'approvazione. Quando parliamo di captatori informatici, parliamo sentente di virus che la polizia ti installa sul computer e che servono però per controllarti, mentre il classico virus magari ti chiede dei soldi o ti mette della pubblicità, questi servono invece per controllarti meglio. E sono molto potenti perché si possono capire un sacco di cose quando controlli un computer o anche di più un cellulare. Puoi sapere cose come la posizione, tutto quello che viene detto non soltanto al telefono ma anche nell'ambiente in cui il telefono si trova e così via. Ora, il testo di legge che abbiamo avuto modo di vedere parla sempre soltanto di attivazione del microfono, cioè non si riferisce, almeno non abbiamo trovato il testo originale, questo è una cosa da dire, quindi abbiamo guardato su vari siti che fanno analisi legali, no, delle leggi mano a mano, e dovunque però non si capiva nient'altro che la registrazione audio. Però i captatori fanno tanto altro. Ci piacerebbe pensare che questo vuol dire che invece quel tanto altro non verrà fatto, più probabilmente stanno lasciando tutte le altre funzionalità di un captatore in una zona magari ancora grigia che verrà disciplinata poi, o verrà disciplinata mai e quindi lasciata all'abuso informale, e disciplinano la parte del microfono, sostanzialmente paragonandola all'intercettazione telefonica. Un chiarimento da fare è che, quindi, essendo un'analisi un po' a caldo, potremmo sbagliarci, speriamo di no. E in tanti sono sperticati a dire che finalmente abbiamo una legge che così ci mette delle tutele e che è meglio questo che invece la situazione di prima. E a me non sembra proprio che sia così, perché la situazione di prima era una situazione in cui i captatori spesso potevano essere invalidati con ricorso, perché sostanzialmente erano illegali, quindi venivano usati spesso però senza una forte base. Quindi c'erano alcune sentenze della Cassazione favorevole, anche però molte, tra l'altro proprio le più recenti, contrarie. Ora invece vengono normati con una grande libertà, come vedremo. E poi hanno messo un sacco di garanzie, però garanzie di quelle da nulla, che le mettono e poi non serve a niente. Tipo una su cui puntano molto vari giornali e che dicono sì, ma l'attivazione non è automatica, perché dopo essere installato non deve entrare subito in funzione, va attivato da remoto. Ora, che vuol dire questa cosa secondo noi? Cioè vuol dire che ci sarà uno che lo installa, che poi quando ha fatto chiama il suo collega, il quale preme un pulsante e lo attiva da remoto. Quindi ci metteranno circa 3 minuti in più a fare questa pratica, mezz'ora se il tipo era in pausa sigaretta. E non ci sembra che cambia niente se la cosa è automatica o se tu la devi fare manualmente, però comunque da remoto. Cioè, il fatto che da remoto ovviamente cambia tutto, no? Nella qualità, perché comunque lo puoi fare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Tra l'altro questa attivazione la può fare anche un tecnico. Ora, la differenza, magari per chi ha un punto di vista più simile al nostro, cambia ben poco. Cioè, non credo che se invece l'attivazione la faceva un ufficiale di polizia io mi sentivo più tutelato. Fatto sta che comunque questa legge che dovrebbe dare libertà alla fine dice che questa attivazione la farà un tecnico di un'azienda che lavora per la polizia, il quale vuol dire che c'è un'azienda che ha fisicamente la possibilità, anche se non la legittimità, per attivare le cose anche a suo piacimento. Cioè, se un tecnico di questa cosa fa un abuso, potrebbe attivare il microfono ad una persona solo perché gli sta antipatica, anche se non gliel'hanno mai ordinato. Poi magari è perseguibile, però comunque gli stai mettendo un'arma in mano, effettivamente.
Questo in qualche modo apre la strada anche ai privati all'uso di queste tecnologie.
E questo noi dobbiamo ricordarci che il nostro paese ha una forte tradizione, no? Il made in Italy delle intercettazioni dei privati è qualcosa di molto forte. Il caso più grande è il caso Telecom Sismi, in cui il fatto che le intercettazioni fossero affidate ad una ditta privata faceva sì che c'era un business del dossieraggio, cioè proprio il connubio pubblico-privato amplifica, cioè è una meraviglia in cui si rafforzano a vicenda e gli abusi che ci si può fare, e questo appunto sarebbe una cosa da scongiurare anche da un punto di vista statalista, perché uno fa le indagini sì, ma nel rispetto del bene comune. Questo non c'entra niente con la legge di oggi. E altre cose da dire sono le eccezioni che si fanno. Cioè, sembra che il codice dica che queste intercettazioni vanno approvate dal giudice delle indagini preliminari o dal vario giudice a seconda della fase in cui ci si trova, in generale. Però ci sono le eccezioni. Ad esempio, per l'associazione a delinquere, non abbiamo capito se solo la mafiosa e quella volta alla pedofilia, ma credo di no. però mi piacerebbe capire qualcuno che mastica i codici di legge meglio. E per terrorismo, ovviamente, non esiste la possibilità di valutare se una cosa è approvata o no, sono sempre approvate. Comunque, cioè, ci deve essere una procedura, quindi tu lo devi dire al giudice, il giudice automaticamente le approva, non le può rifiutare. Non che mi immagino che un giudice l'avrebbe rifiutate, però vuol dire che appunto qualsiasi indagato può sempre essere intercettato se finisce in mezzo ad un'inchiesta per terrorismo. C'è anche un'altra parte, per me sarà molto difficile capirla, che riguarda la violazione di domicilio. Cioè dicono che appunto c'è questa eccezione, tutto sommato comprensibile la sua intenzione, per i reati che lo Stato valuta come più gravi, che sono la mafia, la pedofilia, la società delinquere, il terrorismo, allora lì massima libertà alla polizia. L'altro caso è se qualche reato avviene in violazione di domicilio, allora lì si può fare l'intercettazione senza autorizzazione. È una cosa molto contorta, almeno per come l'abbiamo capita noi. Innanzitutto presuppone che ci sia qualcuno a cui prima non era stata intercettata, che in generale non è intercettato nella vita, ma a cui comunque il captatore viene installato e che poi viene attivato soltanto quando lui viola un domicilio. E questo suggerisce appunto che questa differenza che fanno tra installazione e attivazione apre la strada anche ad un'installazione preventiva e ad un'attivazione soltanto quando poi uno è autorizzato. Io intanto installo a tutti, quando serve attivo, quando c'ho l'autorizzazione, quando si verifica il caso in cui io ho un permesso in più che altrimenti non avrei avuto. Sempre per le stessi tipi di reato, quindi mafia, terrorismo, pedofilia, associazione a delinquere, vi c'è anche un criterio di urgenza, cioè il pubblico ministero, se valuta che non ci sono i tempi per richiedere un'autorizzazione, può intercettare da subito. Poi entro 48 ore il giudice deve convalidare quello che il PM ha già fatto. Quindi in casi di dichiarata urgenza uno può fregarsene delle autorizzazioni se il processo è sufficientemente grosso. Che cos'altro? Ci sono una serie di altri vincoli che secondo me non vogliono dire molto, tipo il software scritto deve essere conforme ai requisiti tecnici del ministero, quindi avremo una certificazione ISO o qualcosa sarà tutto a posto. Un'altra cosa interessante era sull'uso, perché come per qualsiasi prova c'è sempre il dubbio, una prova raccolta in questo modo la posso usare soltanto per il motivo per cui l'ho cercata o anche per altre fattispecie? E qui la legge fa un po' un ibrido, cioè dice in generale solo per il reato specifico, fanno eccezione gli altri reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. In quei casi allora posso riutilizzare queste intercettazioni che ho ottenuto, diciamo, fortuitamente. Quindi io ti scrivo dentro a un'indagine in cui magari è chiaro che non c'entri niente, e in realtà perché ti voglio beccare per un'altra cosa, per cui c'è l'arresto obbligatorio in flagranza, che però magari è un reato molto minore, perché molti reati piccoli, tipicamente contro il patrimonio, hanno l'arresto obbligatorio in flagranza, e in realtà è per quello che io ti sto seguendo, lo scopo è quelle intercettazioni e guarda caso lo posso usare. Questo è alla fine le cose. E il tutto ovviamente non affronta un tema che è apparentemente certo solo tecnico, e quindi diciamo una legge del genere non se ne dovrebbe occupare perché è delegato ad altre parti, ma in realtà è pregnante, cioè tutto si basa su un mercato dell'insicurezza che è un mercato sostanzialmente nero in cui ci si vendono i cosiddetti zero day, che sono gli attacchi, sono le tecniche che tu usi per infettare un dispositivo che non è tuo, e queste cose non è che si vendono alla luce del sole perché devono rimanere segreti, cioè sono cose che tu compri pagando varie decine di migliaia di euro a gente che tipicamente non conosci sotto banco, senza fatturarlo, lo fatturi a nome presenza del consiglio e mantenendo un mercato della vulnerabilità in cui tu dici se io devo mantenere la possibilità di attaccare i miei cittadini, allora questo vuol dire anche che chiunque può farlo, perché non è che lo Stato lo fa in virtù di una sua legittimazione, lo fa in virtù di capacità tecniche che sono però alla portata di chiunque altro. E quindi lo Stato proprio si dedica a mantenere uno stato di vulnerabilità comune.
Provo a delucidare quest'ultimo passaggio. Uno zero day in pratica è un bug che ancora non è stato scoperto da nessuno. Molte volte i captatori vengono installati sui dispositivi sfruttando questo bug che è sconosciuto e non è stato pubblicato. Però come lo conosce lo Stato, lo conoscerà probabilmente anche qualche altro hacker in giro per il mondo. Ora, lo Stato dovrebbe occuparsi di salvaguardare i cittadini da disastri e quindi porre tutto quanto in sicurezza. La cosa buffa è che in realtà, se uno utilizza un sistema operativo e la centrale nucleare utilizza quel sistema operativo, mantenendo segreto un bug che può essere in realtà sfruttato da chiunque, in realtà quello che lo Stato sta promuovendo è un mercato nero dell'insicurezza, che è molto grave, perché finché si parla del computer di una persona è un computer di una persona, ma se si parla di ospedali, impianti tecnici o impianti che sono già rischiosi di per sé, questa cosa influisce in maniera molto negativa ed è diciamo una sorta di cane che si mangia la coda. Quindi lo Stato, per far sicurezza, rende insicuro il suo cittadino per poi farne sicurezza e via discorrendo, quindi innesca un moto perpetuo che sarà difficile da frenare. Un'altra cosa che mi premeva dire, che forse prima è passata un po' inosservata, è la questione dell'associazione delinquere, perché capita spesso che i compagni vengano accusati di associazione delinquere e il fatto che adesso per l'associazione delinquere si possa procedere con l'utilizzo dei captatori informatici significa che tutto quanto, cioè lo Stato, il PM, cercherà di far convergere una determinata situazione ad associazione a delinquere, così da poter avere degli ulteriori strumenti da utilizzare, e quindi in realtà questa norma sta peggiorando di molto la situazione, perché prima potevano essere prove atipiche e che il giudice poteva forse buttare nel cesso, oppure venivano utilizzate per prove indiziarie in maniera un po' losca, come si fa quando infilano delle intercettazioni dei microspie dentro la macchina e poi te le sgami e in realtà poi non utilizzano quel registrato all'interno del tribunale. Prima poteva succedere questo con i captatori informatici, questa cosa potrà ancora succedere, però adesso in realtà quelle prove, se servono, possono essere portate in tribunale perché sono legali, mentre prima non lo sono. In più ci sono dei casi in cui sono sempre invece valide.
Possono essere utilizzate appunto anche per altri reati, quindi per anche il classico, no? L'associazione a delinquere si sa che è un reato che in genere tende a non reggere in tribunale, però è utile perché tu, grazie all'associazione a delinquere, puoi alzare la posta in ballo, raccogliere molti più elementi, molti più vai, fondi di indagine, che poi ricicci per reati più piccoli con cui tu vuoi colpire chi milita.
E poi i PM hanno già l'abitudine a gonfiare il caso, insomma, quindi già questo da un punto di vista, se prima lo facevano anche per una semplice manovra repressiva, per esempio per permettere un arresto quando non era in flagranza, allora fanno la banda armata, l'associazione di lingue, sono robe spesse che garantiscano la possibilità di mettere in galera uno. Quindi adesso si peggiora ancora di più, perché non solo quello, ma anche la possibilità di utilizzare strumenti di intercettazione.
Certo, noi questa cosa la segnalavamo, l'abbiamo segnalata già in precedenza, la segnalavamo quando si discuteva di queste norme, di questa approvazione rispetto ai captatori informatici, ma una serie di legali e avvocati invece erano favorevoli a questa approvazione, perché dicevano sì, ma tanto la faranno soltanto per il terrorismo e per il terrorismo e la mafia. E noi dicevamo guardate che ci inseriranno anche l'associazione delinquere, guardate che ci inseriranno anche l'associazione a delinquere. Effettivamente è successo così, anzi sono state aggiunte anche una serie di altri casi in cui in realtà sarà possibile utilizzarla. Una cosa che voglio
possibile sempre,
sì, una cosa che voglio dire, che potremmo andare avanti a parlarne anche per ore, e tant'è che ci sarà un workshop che mostrerà che cos'è nello specifico un captatore informatico, perché un po' di tempo fa, almeno 2 anni fa, è stata bucata una di queste aziende che producevano dei captatori informatici, e tra le cose che sono uscite da questo buco che è stato fatto da parte di un hacker misterioso, c'era anche il software che loro utilizzavano e che vendevano allo Stato italiano e a tutta una serie di altri apparati polizieschi nazionali e extranazionali, e anche a nazioni sottoposte a embargo ai quali in realtà non si possono vendere militari, perché un captatore informatico è paragonato a armi militari, e quindi si guarderà effettivamente come funziona e si capirà molto bene quali sono le reali funzionalità di un captatore informatico, e avremo la possibilità di discuterne ulteriormente.
Va bene, noi per intanto vi ringraziamo, ricordiamo quindi domani sera alle ore 9, se non sbaglio, appunto l'iniziativa, il talk, come dite voi, cioè la spiega su appunto i malware di Stato, questi sistemi di intercettazione ora in qualche modo legalizzati. Ricordiamo che in questi tre giorni dell'hack meeting qua a Venhouse ci saranno per tutto il giorno delle sale dedicate appunto non agli addetti ai lavori ma ai comuni mortali come noi, in cui si potranno capire queste ed altre cose. Quindi invitiamo chi abbia voglia di passare, non pensando che appunto sia un'iniziativa dedicata solo a chi sa smanettare ed ha problemi di autismo ed è un nerd, ma anche per persone diciamo abbastanza cosiddette nella norma e diciamo più ignoranti dal lato informatico. Sarà l'occasione per imparare diverse cose, tra cui quelle di cui abbiamo parlato.
Radio Notare.
Disconnected.
again, polarized, fist laid in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. A thousand channels wired to my brain, no thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.